when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. As the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. Martedì 17 dicembre, questa è la giusta frequenza. La radio dei giovani per un mondo più giusto. Oggi torna un duetto magico, un duetto di Natale, un duetto che davvero abbiamo apprezzato, anzi avete apprezzato nelle vostre passate settimane. Oggi non sono qui da solo, oggi Tommaso Di Pierro infatti è in compagnia della splendida Gaia Canestri. Ciao, ciao Gaia!
Ciao, ecco, sono tornata e non è neanche mercoledì, questo sì che è un regalo di Natale, di la verità.
Esattamente, questo è il regalo di Natale che non ci aspettavamo, che meglio io non mi aspettavo, abituato così tanto a stare in questa redazione, a prendermi ormai tutta la gloria, tutti i meriti solo con Chiaretta, e invece oggi mi ritrovo Gaia che ci viene anche di martedì.
No scusate, ma sentite com'è dolce quando siamo solo io e lui? Il problema è avere anche tutto la competizione attorno, invece cioè, a questo punto verrò solo quando il martedì, nei giorni in cui siamo da soli, per beccarmi questa dolcezza di Tommaso così mai,
esattamente
mai.
Esattamente, oddio, in realtà nel fuori onda se ne sentono di cotte e di crude,
ma questo non lo diciamo,
ma questo noi non lo diciamo, noi manteniamo salda l'apparenza. E allora oggi un'altra giornatona, tante rubriche, ma come solito, come al solito, noi iniziamo con la nostra giusta notizia, giusto Gaia?
E certo, come sempre.
E allora ce l'andiamo ad ascoltare.
La giusta notizia che vogliamo riportarvi oggi riguarda la Treccani, il noto istituto dell'Enciclopedia Italiana che ha scelto rispetto come parola dell'anno 2024. Come riportato da renews.it, l'istituto, nell'ambito della campagna di comunicazione hashtag Le parole valgono, volta proprio a promuovere un uso corretto e consapevole della lingua, ha motivato così la scelta di questo vocabolo. L'hanno scelta per la sua estrema attualità e rilevanza sociale, sottolineando nello specifico, da una parte, la necessità di un suo uso, diciamo, semanticamente e civilmente corretto, dall'altra parte una sua funzione indicatrice di un valore da condividere nella società civile, per rispetto delle persone, delle istituzioni, delle diverse culture, dell'ambiente, ma di tutti gli esseri viventi. Sfogliando il dizionario Treccani, rispetto è definito come un sentimento e atteggiamento di stima, attenzione, ma anche di riguardo verso una persona, un'istituzione, una cultura, che si può esprimere con azioni o con parole. Questa parola, spiegano Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, co-direttori del vocabolario Treccani, dovrebbe essere posta al centro di ogni progetto pedagogico fin dalla prima infanzia, e poi diffondersi nelle relazioni tra le persone, in famiglia e nel lavoro, nel rapporto con le istituzioni civili e religiose, con la politica e con le opinioni altrui, nelle relazioni internazionali anche. Il termine rispetto, continuazione del latino respectus, va oggi rivalutato e usato in tutte le sue sfumature, proprio perché la mancanza di rispetto è alla base della violenza esercitata quotidianamente nei confronti delle donne, ma anche delle minoranze, delle istituzioni, della natura, del mondo animale. È molto significativo, aggiungono Della Valle e Patota, che le espressioni della lingua italiana che contengono questa voce siano numerosissime. Pensate a avere rispetto per qualcuna, qualcuno o qualcosa, oppure mancare di rispetto, o, insomma, parlando poi dell'espressione di tutto rispetto o col rispetto dovuto, via via fino alla formula con tutto il rispetto, che oggi purtroppo è usata spesso impropriamente nella polemica politica come premessa di attacchi verbali aggressivi, offensivi, violenti, oppure all'espressione uomini di rispetto, tristemente nota per aver indicato proprio gli affiliati alla mafia.
It's Christmas! Merry Christmas, everyone!
Ma non parliamo solo di Treccani, perché a livello internazionale il Cambridge Dictionary ha scelto manifest come parola dell'anno 2024. Il termine è stato cercato sulla versione web del famoso dizionario quasi 130.000 volte, mentre per l'Oxford Dictionary la scelta è ricaduta su brain rot, il neologismo che descrive gli utenti col cervello marcio. Demure, invece, è stata scelta infine come parola dell'anno 2024 dal sito dictionary.com. Si tratta di un termine diventato virale grazie alla TikToker influencer Jules LeBron, che l'ha usata in una serie di video pubblicati sulla piattaforma e che sono stati visti da milioni e milioni di utenti.
No, devo dire in realtà che questa è una parola che abbiamo scelto anche in relazione ai progetti che quest'anno Fondazione Media Literacy ha portato avanti. Il primo fra tutti è appunto Rinate oltre il femminicidio, un progetto dell'associazione REA a reagire alla violenza in collaborazione appunto con Fondazione Media Literacy e Fondazione Vodafone. Che cosa è stato Rinate per noi? È stata una mostra fotografica che è andata ha fatto giro nelle scuole e che è stata poi presentata all'interno del Parlamento Europeo nella sede a Roma, ed è una sede che una mostra che va a indagare la violenza di genere, il tema gran parte attuale, che è sempre attuale nella nostra società. E si è andati a scandagliare quali possono essere le opinioni dei ragazzi, dei giovani su questo argomento così delicato ma così importante. Ed ecco, la parola rispetto che ha scelto Treccani dovrebbe essere una parola sempre presente, non solo il riferimento a questo tema ma il riferimento a molti altri. Ma quest'anno noi abbiamo voluto celebrare questa parola proprio con questo progetto così importante. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Prima si parlava di canzoni di Natale nel Fuori Onda con Gaia, infatti oggi esatto, che ci si avviciniamo esatto. Al Natale non potevamo non sentire le nostre. Questa che stai ascoltando, no, è la mia preferita, per esempio.
Io scommetto che non avevano ancora messo le canzoni di Natale, non lo so, ci vogliamo dare una mossa, siamo al 17 dicembre?
No, ma qualcosa abbiamo messo.
Tra una settimana precisa praticamente, credo. Sì, no, tra una settimana precisa è Natale e in questa radio ancora neanche una canzone di Natale,
no,
mancavo io che
non
venivo.
È vero.
Mi dovevo imporre con forza per mettere una playlist natalizia.
Ma infatti hai fatto bene a importi con forza, è che a volte giustamente il nostro brand è verso i giovani, mettiamo canzoni giovanili, magari le canzoni di Natale non ci sono venute in mente ma le rispettiamo comunque su un lungo periodo. Ma ci sarà tempo di ascoltare altre canzoni di Natale nella nostra trasmissione, ma oggi è martedì e abbiamo la prima rubrica del giorno. Abbiamo il nostro Global Teacher Prize Leonardo Durante, che ha fatto una nuova intervista molto interessante con Gabriele Bruni, astrofisico presso lo IAPS di Roma, e ce l'andiamo ad ascoltare.
Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi. Ciao a tutti, oggi sono molto felice di avere con noi un ricercatore che lavora qui a Roma presso l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziale, appunto qui a Roma, ed è il dottore Gabriele Bruni. Benvenuto dottore e grazie per aver accettato il mio invito.
Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
Dottore, ma parliamo un po' del suo percorso accademico professionale e poi parliamo di una delle ultime scoperte che lei ha fatto, che mi ha fatto drizzare le antenne quando ho letto questo articolo su Nature. Da dove si parte? Da dove parte lei, dottore?
Allora, il mio percorso è stato un po' lungo e a tappe, diciamo. Come percorso accademico sono partito da Torino, dove mi sono formato presso l'università, il Dipartimento di Fisica, e ho conseguito una laurea in astrofisica. Dopodiché c'è il dottorato, ovvero il periodo di 3 anni in cui ci si forma in un settore in particolare, e nel mio caso l'ho svolto a Bologna, presso l'Istituto di Radioastronomia, sempre dell'INAF, dove ho svolto una tesi usando diversi radiotelescopi per studiare degli oggetti chiamati quasar, che sono a distanze cosmologiche e che emettono in diverse bande dello spettro osservabile. E, per il resto, dopo il dottorato, ovviamente viene un periodo di gavetta in cui ci si sposta da un istituto all'altro. Io sono stato sia in Spagna, presso l'Istituto di Radioastronomia Millimetrica di Granada, e anche in Germania al Max Planck Institute per la Radioastronomia, dove ho rispettivamente coperto di più la parte millimetrica delle radiazioni che possiamo misurare dallo spazio, e la parte radio interferometrica, ovvero quel tipo di osservazioni che vengono svolte utilizzando più telescopi e mettendo a sistema il segnale di tutti questi telescopi come se fosse un unico grande telescopio. In particolare a Bonn, al Max Planck Institute, ho lavorato nel gruppo VLBI che appunto si occupa di applicare questa tecnica ai getti relativistici delle sorgenti più potenti nel radio che vediamo nel cielo.
Perché il percorso è interessantissimo. Io ho letto con molta attenzione il suo curriculum e mi sono meravigliato dell'età giovanissima del dottore e del suo percorso.
Sì, poi sono rientrato fortunatamente anche in Italia nel 2017, quindi ora svolgo la mia attività di IAPS, uno dei dipartimenti, diciamo, gli istituti dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica.
Appunto, che l'abbiamo citato prima, l'IAPS di Roma. Prima o poi la verremo a trovare con i miei studenti, dottore. Questa è una promessa o una minaccia, ancora non l'ho capito. Dottore, ma ci può dire con esattezza qual è la scoperta che ha fatto lei, parlando appunto dei fast radio burst?
Sì, fast radio burst sono degli argomenti più in voga al momento, perché sono stati scoperti recentemente. È uno degli argomenti di frontiera dell'astrofisica. In particolare, per fare una breve introduzione, sono stati scoperti nel 2007 usando dati d'archivio di un telescopio, radiotelescopio che ha fatto la storia della radioastronomia mondiale, che è quello di Parkes in Australia, che è appunto specializzato nelle osservazioni di pulsar, cioè quelle sorgenti, quelle stelle evolute che emettono un segnale radio pulsato come se fossero dei grandi fari nell'universo. E analizzando dei dati d'archivio ci si è accorti di questo nuovo fenomeno dei fast radio bursts, ovvero queste emissioni, questi lampi radio a grappolo che vengono misurati nel cielo da posizioni molto diverse e che prima non erano mai stati osservati, perché appunto per riuscire a essere visti bisogna riuscire a puntare un telescopio nella loro direzione proprio nel momento in cui avvengono. Quindi, a partire da questa scoperta, diciamo fortuita, serendipita, è stato possibile poi avviare una campagna per studiare questo fenomeno e capire se avesse un'origine diciamo stellare, come nel caso di pulsar, oppure se fosse qualcosa di molto più lontano dal cosmo che ci raggiungeva. Negli ultimi anni sono stati costruiti dei radiotelescopi dedicati a questo fenomeno, come in particolare anche il telescopio Chime in Canada, che ha permesso, osservando tutto il cielo che sta sopra il telescopio in continuazione, di trovare molti di questi lampi radio nel cielo e costruire un vero e proprio censimento da cui partire per studiare il fenomeno. La svolta c'è stata una decina d'anni fa, quando è stato scoperto il primo fast radio burst che si ripete, ovvero lo stesso punto nel cielo produce una scarica di lampi radio un giorno e poi dopo un certo periodo lo riproduce nuovamente. Questo è molto importante perché permette di localizzare con maggiore precisione questi sorgenti radio, e altrimenti che appunto con soltanto uno sciame di lampi non era possibile individuare con una precisione inferiore all'arcosecondo, diciamo. Quindi questo ha aperto tutta una serie di possibilità, ovvero applicare le tecniche radio come l'interferometria, che mettono a sistema, come dicevo prima, più radiotelescopi per aumentare la sensibilità e la precisione, la risoluzione dell'immagine con cui vengono studiati i fenomeni radio. Tutte queste tecniche sono state applicate a questi repeating fast radio bars, ovvero questi lampi radio da una sorgente nel cielo che si ripetevano ad intervalli anche di mesi con un andamento non prevedibile. Quindi questo ha potuto dare modo agli astronomi di localizzare sempre meglio il punto del cielo da cui venivano questi lampi radio, e capire che si trattava di un'origine molto probabilmente stellare. Anche l'analisi in particolare della polarizzazione di queste onde radio ha suggerito sempre più che questo tipo di emissione fosse dovuta a un tipo di sorgente celeste, come ad esempio una magnetar, ovvero una stella di neutroni con un campo magnetico altissimo, molto più alto di quello di una normale pulsar, che è in grado di produrre queste scariche di lampi radio. Poi un paio d'anni fa è stato osservato, per fortuna, il primo fast radio bars galattico, ovvero è stato visto un lampo radio coincidente con una magnetar della nostra galassia, e questo ha permesso, grazie alla vicinanza di questa sorgente, di fare anche una serie di altre osservazioni a più alte energie, come nell'X, nel Gamma, come anche è stato fatto da Integral, il satellite del gruppo di lavoro con cui svolgo la mia attività qua a Roma, ed è stato quindi possibile inquadrare meglio il fenomeno tramite le informazioni che arrivano da varie bande elettromagnetiche. In questo contesto era rimasta aperta la questione su l'emissione continua che viene associata ad alcuni di questi repeating fast radio bars, ovvero in aggiunta a questi lampi radio c'è un'emissione persistente, costante, coincidente con la posizione da cui arrivano i lampi, e la cui natura non era del tutto chiara. Erano stati osservati un paio di oggetti di questo tipo nel cielo finora. Noi in particolare abbiamo potuto osservare questa emissione persistente associata a un fast radio burst molto più vicino di quelli degli altri due che erano stati avvistati finora. Questo ci ha permesso di testare molto meglio il modello che era stato previsto da alcuni ricercatori, nostri collaboratori dell'Accademia Scientifica Cinese, che prevedevano che questa emissione continua fosse dovuta a una specie di bolla di plasma, cioè una bolla di gas ionizzato che circonda la magnetar che invece emette i lampi radio. E abbiamo quindi potuto verificare la previsione di questa teoria in maniera convincente grazie alla vicinanza di questo fast radio burst, e dimostrare che effettivamente questa emissione continua è dovuta a questa nuvola, questa bolla di plasma e tutto intorno alla magnetar. Questo ha permesso, diciamo, di aggiungere un tassello in più al mistero di fast radio burst, chiarendo sempre più la loro origine, però comunque va ancora studiata nel dettaglio, soprattutto l'origine dei lampi, che comunque vengono associati in maniera convincente finora all'atmosfera magnetizzata, estremamente magnetizzata delle magnetar.
Molto interessante, ma mi chiedo qual è la ricaduta sugli aspetti pratici e quotidiani di questi lampi radio, se ce ne sono, ovviamente.
Tende le applicazioni quotidiano?
Sì, sì, applicazioni quotidiane, se ci possono essere nel tempo delle interferenze con i nostri dispositivi, oppure con le attività umane che facciamo nello spazio, se ci possono aiutare in qualche modo anche per capire l'origine di altri elementi importanti delle nostre galassie. Quali sono le ricadute in termini generali che può portare alla scoperta ulteriore di questi lampi radio?
Ma dunque, nell'immediato è difficile dire che cosa ci possiamo aspettare nel quotidiano, però i fenomeni celesti possono avere un impatto anche sulla vita in generale, sulla Terra o sulla vita tutto intorno alle sorgenti che li producono. Nel caso di Fast Radio Bars, l'emissione di onde radio, per quanto forte, non è critica, nel senso che non produce interferenze che noi possiamo misurare rispetto alle emissioni delle telecomunicazioni, che sono molto più forti. Però c'è un altro fenomeno cugino dei Fast Radio Bars, cioè i gamma ray bars, che sono lampi in gamma, che appunto è stato dimostrato recentemente, anche grazie a una collaborazione con alcuni ricercatori del mio gruppo di ricerca, che possono avere un impatto sull'atmosfera, ovvero queste grosse esplosioni cosmiche che producono quelli gamma, che sono quelli prodotti anche dalle onde o dalle bombe nucleari, una volta che arrivano sull'atmosfera possono portare via, come dire, lo strato più esterno dell'atmosfera, e in questo modo toglierci lo scudo, la protezione dalla radiazione solare più nociva per la vita, come l'UV, dall'UV in su, che è nociva perché distrugge i legami delle molecole necessarie per la vita. E un recente studio ha dimostrato che, ad esempio, questo è avvenuto nel caso del gamma ray bars, che è stato avvistato soltanto 3 anni fa, che è stato il più brillante di sempre da quando registriamo questi gamma ray bars, ovviamente. E c'è stato un effetto misurabile direttamente sull'atmosfera. Quindi, in qualche modo, c'è una connessione tra noi ed l'universo. L'equilibrio sottile su cui si regge la formazione della vita e anche il persistere della vita, perché appunto, per quanto si possa formare, poi bisogna anche vedere che l'ambiente sia sufficientemente amico e favorevole da sostenerla. Questo, diciamo, può essere un'analogia. Per quanto riguarda le ricadute tecnologiche, nessuno lo può dire nell'immediato, ma la scienza, come sappiamo, ha dato modo di avere numerose applicazioni. Ad esempio, uno degli esempi che facciamo sempre quando parliamo del satellite Integral, sviluppato anche qui a Roma, è quella delle lastre odontoiatriche, ovvero lo stesso diciamo sistema di rivelazione delle onde X che è stato sviluppato per questo telescopio che osserva l'universo in banda X e RX, ha avuto poi un'applicazione nello sviluppare lastre odontoiatriche. Quindi ci sono tantissime ricadute che non sono immediate, ma arrivano.
Vero, ecco perché è importante la ricerca, lo sostengo sempre ogni giorno con i miei ragazzi quando facciamo scuola. In realtà cerchiamo di fare nel nostro piccolo, ovviamente, ricerca per fare in modo che questi ragazzi crescano consapevoli che tutto quello che abbiamo è frutto di anni di studio, di esperienza, appunto di ricerca da parte di scienziati italiani, non solo, che ogni giorno stanno lì chini appunto a studiare per cercare di risolvere i problemi che ogni giorno ci attanagliano. Ma lei, appunto, come vede il futuro dell'astrofisica nei prossimi anni, dove si proietta nei prossimi 10 anni?
Dunque, devo dire che fortunatamente che questo è considerato il periodo d'oro della radioastronomia, perché siamo nel momento in cui si stanno sviluppando dei telescopi, radiotelescopi, che saranno il futuro dell'astrofisica, come SCA, in cui l'Italia ha un ruolo importante. Lo Square Kilometer Array sarà un radiotelescopio tra Sudafrica e Australia che osserverà, diciamo, tutto il dominio visibile delle onde radio, all'incirca dai megahertz fino a decine di gigahertz, e avrà una sensibilità, una risoluzione senza pari finora, e ci permetterà di andare ancora oltre nell'esplorazione dell'universo, così come anche il Next Generation VLA, che sarà la versione evoluta dello strumento che io ho usato proprio per questo studio, il VLA, Very Large Array, in New Mexico, negli Stati Uniti, sarà un'espansione appunto del BNI che andrà a coprire tutto il Nord America fino in Canada e anche fino in Messico, e permetterà di esplorare il cielo nord che Sky non vedrà perché appunto è nell'emisfero sud, con una simile risoluzione e sensibilità. Quindi siamo in un periodo di grande sviluppo che si appoggia sugli studi pionieristici e sugli studi che hanno dato le basi a ciò che riusciamo a fare oggi, e sono quelli fatti nel secolo scorso, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando anche alcuni dei radar, diciamo, che venivano usati, delle parabole che venivano usati a scopi bellici come radar, sono state riconvertite in radiotelescopi. È stato, come dire, una inflorescenza della civiltà che ha permesso di arrivare a avere degli strumenti scientifici invece che degli strumenti bellici, e come tra l'altro il Lowell, la parabola in Inghilterra che ha fatto la storia dell'astrofisica. Insomma, tutti questi strumenti anche a livello europeo, come l'IVN, che è la rete europea di parabole e radiotelescopi che vengono usati come interferometri, che hanno gettato le basi per quello che sappiamo oggi, e saranno anche il banco di prova per le tecnologie del futuro come SCA e GBD.
È bellissima questa integrazione che c'è appunto tra l'elettronica, le telecomunicazioni, l'astrofisica. Ecco perché è importante la collaborazione tra i popoli, la collaborazione tra i diversi scienziati, a far sì che ci sia appunto un ecosistema che possa evolvere. Ma qual è il messaggio, dottore, che lei darebbe appunto a uno studente, ad una studentessa che desidera intraprendere una carriera nell'astrofisica?
Ma la passione è fondamentale, nel senso che questo lavoro ovviamente per la maggior parte del tempo è costituito da tanti sforzi, sia per quanto riguarda la raccolta dati, l'analisi dati, per riuscire a rispondere alle domande che ci poniamo. Quindi è vero che il ricercatore ha il momento di entusiasmo quando riesce a capire qualcosa che non si era capito prima, del piacere della scoperta, come diceva Feynman, il grande fisico del Novecento, che è stato di ispirazione anche per me, devo dire, negli anni. E quindi la passione per voler capire come funziona l'universo, dove siamo, qual è il nostro posto nell'universo, non da ultimo. E tutto questo è ciò che ti porta ad andare avanti in un percorso che sicuramente non è banale, perché prevede, a parte lo studio, che voglio dire, se c'è l'interesse non pesa, però le esperienze sono variegate, bisogna anche spostarsi spesso per riuscire a formare quel bagaglio di strumenti e di esperienze necessarie poi un giorno per portare avanti la propria ricerca in maniera autonoma. È un percorso formativo a tutto tondo che prende sia la sfera personale che quella professionale. È bello però mettersi in gioco, perché si raccoglie molto più di ciò che si semina, insomma.
È tutto estremamente gratificante, suppongo.
Sì, ha dei momenti molto gratificanti e tanti anche molti difficili, ma quelli non mancano mai in nessun ambito, quindi l'importante è fare ciò che ci appassiona.
Dottore, allora noi ci riaggiorniamo magari fra qualche tempo, dove lei mi contatterà o la ricontatterò io, quando troverò un altro suo articolo su un'altra rivista specializzata, e ne riparleremo. Nel frattempo speriamo di venirla a trovare con i miei studenti in uno dei suoi laboratori. Io la ringrazio tantissimo, è stato veramente bello parlare di
astrofisica
con lei. Bocca al lupo per tutto e alla prossima. Sì.
Alla prossima, grazie.
State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't
eccoci tornati in diretta alla giusta frequenza. L'avevo promesso a Gaia, abbiamo messo prima la mia canzone preferita di Natale, adesso abbiamo messo la sua, che è Gaia.
Happy Xmas di John Lennon, per me, o Happy Christmas, insomma, è sempre stato in dubbio su come leggere effettivamente il titolo. Comunque, insomma, per me la canzone di Natale per eccellenza, la più bella che ci sia. D'altronde, insomma, io sono sempre stata una bambina fan di John Lennon e dei Beatles, e quindi questa versione di questa canzone natalizia non poteva proprio mancare.
Senti, ma lo sai che nel 2027 uscirà non uno, non due, non tre, ma quattro film dei Beatles dedicati a tutti
proprio?
E quattro i componenti? Usciranno a tre mesi di distanza ogni film dedicato a un membro dei Beatles.
No, non lo sapevo, e a questo punto me li dovrò vedere tutti. Ma io davvero non scherzo, cioè io ero una fan dei Beatles come pochi. La mia tesina di terza media sui Beatles, cioè era una dura, ma che...
E il tuo preferito qual è?
Il mio preferito, ma ho sempre avuto, sì, forse un'attrazione, non lo so, mi sembra un po' banale, capito, per dire Paul McCartney.
Beh, ho capito, però è comunque uno dei quattro, è sempre stato quello misterioso, è comunque interessante, devo dire, quindi
sì,
non
sì,
si è
sì,
mai
sì.
capito se è vivo o morto, no, non è vero, ovviamente sappiamo che è vivissimo il nostro Paul McCartney, c'è la famosa leggenda metropolitana relativa alla sua scomparsa, ma noi sappiamo che è qui. E comunque devo dire, i Beatles sono un gruppo che non stanca mai, anche questa canzone di Natale ne è la prova. Ma adesso è tempo di un'altra musica, lasciamo le nostre canzoni di Natale, perché di martedì c'è la consueta rubrica di Indie Break a cura del nostro Luca Lavisetto, e ce l'andiamo ad ascoltare.
Ascoltando la giusta frequenza,
la giusta frequenza, la giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Indie Break.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì provenienti dall'Italia. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena indie italiana. Ci avviciniamo alla fine dell'anno e come ogni dicembre è tempo di classifiche. Abbiamo già ragionato sulla top 50 di Pitchfork qualche tempo fa, è giunta finalmente anche la top 50 di Rock It, pubblicata ieri lunedì 16 dicembre a firma del direttore Falcini, del caporedattore Vittorio Comand. L'anno in cui il mondo scoprì l'Industry Plant, leggiamo nella descrizione, un anno che si è aperto con i Club Doggo e si è chiuso con Marrakesh. Insomma, poteva andare peggio, soprattutto considerando il livello medio del rap che c'è in circolo, in mezzo a un diluvio di dischi in cui non è semplice orientarsi. Ci sono le barre hip hop, come detto quest'anno c'è stata anche roba buona, aggiungono i redattori di Rock It, c'è la nuova ondata funky e afro, il cantautorato distorto, il pop che guarda avanti, l'elettronica e il nuovo jazz. Una classifica eterogenea che vede alla numero 50 i Delicatoni con la loro sperimentazione nata alla Casa della Musica, e che vede una top 3 del tutto inedita, formata da artisti nuovissimi come Coca Puma con la sua Panorama Olivia, un nuovo album che sembra essere la dimostrazione di un nuovo indie che sa indossare gli anni 20 in maniera del tutto inedita, e Manolde che si riconferma col suo sophomore Nuovo Spazio-Tempo con grande personalità, un Emanolde, scrive Rock It con gli occhi totalmente rivolti al pubblico, una grandissima autrice che ha imparato a mettere i filtri dell'universalità alle proprie canzoni, e infine il disco numero uno dei Rock It secondo questo specialissimo catalogo è Non chiamarmi bella l'amante, un album della vicentina che viene descritto come un album dalla cui biografia si impara un sacco, perché è brava in maniera esagerata. L'album si intitola In Memoria di, un disco enorme perché lavora insieme al tempo che passa, lo stesso tempo che gli ha permesso di maturare e raggiungere questa forma cristallizzata e definitiva. Andiamo ad ascoltarci Non chiamarmi bella, l'amante, album numero uno della top 50 di Rock It per il 2024. Chiamarmi bella dell'amante, tratto dal primo album di l'amante intitolato In Memoria di, uscito a maggio del 2024. Proseguiamo dopo il listone di Rock It con quello di Panorama, che pubblica una classifica dei 30 migliori album italiani del 2024 a firma di Gianni Poglio e Gabriele Antonucci. Come ben noto, anticipano l'introduzione, le major sono sempre meno interessate all'album fisico, se non nelle fruttuose ristampe deluxe degli album degli anni d'oro del rec, e sempre più ai singoli, il cui successo è determinato soprattutto dal numero degli stream. Per fortuna però nel 2024 non sono mancati album italiani di qualità, scrivono poi gli Antonucci, Cremonini, Alaska Baby, che mettono al numero uno, il rock psichedelico e progressivo del power trio The Winstons al numero due, una delle tante formazioni del istrionico Gabrielli dei Calibro 35, e il Neapolitan Funk orchestrale dei Fitness Forever, In Amore e Salute, che abbiamo ascoltato già diverse volte, specie nel loro singolo con Calcutta. Questo il podio, una top 30 che flirta forse un pochino di più con il mainstream rispetto a quella di Rock It, ma che mantiene una sua coerenza artistica ben definita. Ne è un specchio particolarmente preciso la traccia numero 9, dove vediamo un brano degli I Hate My Village tratto dal loro Nevermind the Tempo. Gli I Hate My Village, il progetto di Viterbini che abbiamo ascoltato tante volte qui a Indie Break. Andiamo a recuperare quindi un brano proprio degli I Hate My Village, questa è Erbaccia.
Thank you.
6 di Nevermind the Tempo, il secondo album degli I Hate My Village, che si è guadagnato una postazione di tutto rispetto nella top 30 di Panorama, figura infatti al posto numero 9 davanti a Ho acceso un fuoco di Diodato e Gringo volume 1 dei Selton, entrambe classifiche interessanti a modo loro che vi invitiamo a andare a riascoltare anche con le relative playlist di Spotify che permettono un ascolto complessivo di quelli che sono gli album selezionati dai redattori. Per quest'oggi da noi di Indie Break è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo della giusta frequenza.
E sulle note di Ennio Morricone torniamo in diretta con La giusta frequenza, ci prepariamo all'ultimo blocco, una rubrica nuova che abbiamo inaugurato settimana scorsa, ovvero Latitudini del silenzio, i conflitti dimenticati, la rubrica appunto dedicata ai conflitti e alle guerre dimenticate della storia. Con la puntata di oggi andiamo nella piccola nazione del Timor-Est, la prima nazione a raggiungere l'indipendenza nel XXI secolo, il 20 maggio del 2002, dopo un lungo ed estenuante conflitto contro l'Indonesia, durato ben, pensate, 25 anni. E per raccontare la storia del Timor-Est e del suo sanguinoso percorso verso la libertà, bisogna tuttavia risalire a 50 anni fa, precisamente al 1974, quando Timor-Est era una colonia portoghese, giusto Gaia?
Esatto, proprio 50 anni fa, infatti, come riportato da Mondopoli, con la rivoluzione dei garofani del 1974, il Portogallo decise che alla fine della lunga dittatura di Antonio Salazar, Lisbona doveva restituire l'indipendenza alle sue colonie d'oltremare. Una delle sue piccole appendici nell'Asia orientale doveva però subire un attacco violentissimo dal suo confinante. La piccola colonia si chiamava Timor-Est o Timor Lorose in lingua locale e si trovava nella parte orientale dell'isola di Timor, in un braccio di mare che avvicina l'Asia all'Oceania. L'isola era divisa in due, da una parte Timor Timur e dall'altra Timor Barat, quest'ultima sotto il governo della Repubblica Indonesiana. Il 28 novembre 1975, un anno e mezzo dopo la rivoluzione dei garofani, Timor-Est dichiarò la propria indipendenza. Ma all'alba del 7 dicembre l'esercito indonesiano la invase, facendone una provincia dell'Indonesia. Truppe di terra, aviazione e marina comandate dal generale Benny Mordani lanciarono una vera e propria operazione su larga scala che scatenò una rivolta che divenne resistenza armata con largo consenso popolare. La guerra tra Jakarta e Falinti, il braccio armato del fronte di liberazione Fretilin, sarebbe forse durata all'infinito se nel 1998, con la fine della dittatura del generale indonesiano Suharto, non si fosse aperto uno spiraglio negoziale, colto al volo dai rivoluzionari timoresi che si dimostrarono abili negoziatori. Anche se attraverso un passaggio tutt'altro che indolore, la parte orientale di Timor poté alla fine stabilire con un referendum la sua indipendenza. Così il 30 agosto 1999 votò contro l'annessione il 78,5% dei timoresi, ma si dovette aspettare il 20 maggio 2002 per la formalizzazione definitiva dell'indipendenza del nuovo Stato. Il conflitto tra Indonesia e Timor-Est è uno dei tanti conflitti dimenticati, una guerra dove si è consumato uno sterminio di un popolo, dove le città venivano completamente distrutte e le sedi dell'ONU erano assediate mentre accoglievano decine di migliaia di persone in fuga dalle persecuzioni. Ma quel che è peggio è che tale conflitto è avvenuto anche a causa del silenzio, assenso degli Stati Uniti, che appoggiavano tacitamente l'invasione. Come riporta Jacob in Italia, attraverso i bombardamenti a tappeto e la fame, gli indonesi assassinarono circa 100.000 persone, corrispondenti a un sesto del totale della popolazione intera. Il mondo in generale restò a guardare. Tra i pochi che denunciarono i crimini di Suharto e la complicità occidentale vi furono lo storico Benedict Anderson e il linguista Noam Chomsky, il quale nel celebre libro La fabbrica del consenso fu tra i primi a evidenziare l'esistenza di un doppio standard dei mezzi di comunicazione occidentali. Mentre si denunciavano lungamente i crimini di Pol Pot in Cambogia, senza che si potesse fare molto per impedirli, asseriva Chomsky, si taceva del tutto su quelli di Suharto a Timor-Est, che potevano essere interrotti se solo la Casa Bianca l'avesse voluto. Si arriva così al 5 maggio del 1999, quando i governi indonesiano e portoghese firmarono un accordo promosso dall'ONU che prevedeva la celebrazione di un referendum riguardante l'indipendenza proprio di Timor-Est. Nonostante la campagna terroristica delle milizie filo-indonesiane, il 78% dei votanti scelse la via della secessione. Tuttavia, appena vennero pubblicati i risultati, la milizia diede vita al massacro, distrussero il 70% collassamento delle infrastrutture del paese. Uccisero migliaia di civili, costrinsero alla fuga 300.000 persone, molte delle quali trovarono rifugio nella missione UNAMET, per giorni circondata dalle milizie e dall'ambiguo esercito indonesiano. A fronte di una situazione critica che stava prendendo la forma di un genocidio, l'ONU intervenne. Il Consiglio di Sicurezza diede vita all'operazione Interfet a guida australiana e a cui prese anche parte l'Italia, governata da Massimo D'Alema. E in poche settimane riuscì a sconfiggere le milizie e a pacificare il paese. Nel 2021, dopo 2 anni di transizione, Timor Est divenne finalmente uno stato indipendente. Sono passati 25 anni da quel 1999, quando d'un tratto si venne a sapere dell'esistenza di Timor Est e quando l'ONU decise di agire per impedire un genocidio. È la ricorrenza di una battaglia anticoloniale, di oppressione, di resistenza, ma soprattutto il ricordo di una fase che appare lontana e finita ormai del tutto, quella dell'interventismo umanitario, della tutela attiva dei diritti umani attraverso una missione militare che non vide nessuna contrarietà da parte degli stati e un quasi totale supporto da parte della società e delle forze di sinistra. In questo senso la storia di Timor Est è quella di un caso quasi unico. L'interventismo umanitario non nasceva da volontà imperialiste e scongiurò davvero un genocidio, realizzandosi nonostante le resistenze degli Stati Uniti. E a conclusione della missione nacque davvero uno Stato sovrano. Oggi Timor Est resta un piccolo paese in cui la capacità di sviluppo è limitata. È meno grande della Calabria e non arriva a 1,5 milioni di abitanti, per il 99% cattolici. La scolaricità è diffusa, ma manca un'istruzione di livello. Possiede giacimenti marini di petrolio e gas, ma quando saranno esauriti, dicono gli analisti, potrebbe aprirsi una grossa crisi, visto che nel bilancio dello Stato il comparto fossile conta per il 70%. Inoltre è molto criticata la politica di sussidi che grava per il 40% del budget statale. Non di meno, Timor Est è decisa a entrare nel 2025 nell'ASEAN, l'associazione regionale del sud-est asiatico, di cui diventerebbe l'undicesimo membro. Paradossalmente è proprio l'Indonesia, il vecchio nemico, il paese che più appoggia il suo ingresso, su cui le altre nazioni sono invece più tiepide. Dal punto di vista democratico e dei diritti, sulla carta Timor Est è un paese moderno. Ma, e questo è doveroso dirlo, alcune ombre continuano a gravare sul suo cammino. La violenza di genere, per esempio. Con la Nuova Guinea, il Bangladesh, l'Afghanistan, Timor Est è infatti tra i 4 paesi col maggior numero di violazioni ai danni delle donne nell'Asia Pacifico.
E questa era la nostra ultima rubrica, Latitudini del Silenzio, dedicata ai conflitti dimenticati. Ogni settimana cerchiamo di proporvi uno di questi conflitti che hanno purtroppo portato a tante vittime e portato in molti casi dei paesi anche allo sfacelo, paesi che poi però sono rinati oppure faticosamente si rialzano in piedi. La scorsa settimana avevamo parlato del conflitto, la guerra civile del Tigre in Etiopia, oggi il Timor Est. E successivamente ci saranno altri conflitti che porteremo alla vostra attenzione. Questa non è l'unica rubrica storica che di solito vi forniamo, c'è anche Radio 900. Radio 900 è una rubrica che appunto analizza le figure dimenticate della storia. La Giusta Frequenza si propone anche questo, di andare a indagare, a riportare alla luce quelle figure, quegli eventi storici che non dovrebbero mai e poi mai essere dimenticati. Ci avviciniamo alla fine di questa puntata. Oggi avete avuto me e Gaia insieme. E sì, purtroppo anche domani. Purtroppo anche domani.
Sì, sì, è vero. Però domani avremo un ospite in più.
Esattamente, domani torna il nostro Flo, il nostro addetto alla regia, che sarà con noi e farà puntata con noi domani, mercoledì. Domani altra puntatona, perché oggi Gaia non ha potuto deliziarvi con la sua rubrica, ma ve la porterà domani. Lo so, ci manca. In realtà, se ci dai qualche piccola anticipazione, oppure se vuoi rimanere chiusa in te stessa e prepararci per la sorpresa, dici tu.
Che vi posso dire, ragazzi? Domani un pochino di Natale dobbiamo parlare. D'altronde, ecco, sarà la mia ultima puntata prima di Natale, quindi per forza vi devo deliziare con queste tematiche.
Esattamente, oggi vi abbiamo deliziato noi con la musica natalizia, con la mia canzone preferita di Natale, con la tua. Domani dovremmo sentire qual è la canzone preferita di Flo in effetti di Natale.
Certo, ma non scappa nessuno qua finché ci sono io prima di Natale.
D'altronde lui, grande cultore di musica, qualcosa gli deve essere venuto in mente, anzi magari ci proporrà una di quelle canzoni diverse, probabilmente.
Non lo so, anzi ho un po' paura, non so cosa ci tira fuori. Forse domani invece ci verrà in mente, dal momento che c'è Flo, di fare una giornata totalmente dedicata, non lo so. Abbiamo fatto il Coez Day, oggi il Christmas Day, vedremo domani, che ci verrà in mente domani.
Domani alla fine va a finire che tira fuori un pezzo punk rock di Natale che nessuno conosceva, che conosce solo lui, ma che delizierà comunque i nostri ascoltatori.
Sai cosa mi ha fatto venire in mente? Dimmi pure. Hai visto Love Actually? Ti prego.
Oddio, io ammetto in questo caso la mia ignoranza, lo so, no, io questo film di Natale,
ragazzi,
lo devo guardare.
Stiamo parlando di colui che tutte le settimane ci parla di cinema, qui in radio, che non ha mai visto il pilastro della commedia veramente natalizia per eccellenza.
Vabbè, tu non hai mai visto, qual è un film di Natale che nessuno...
Ecco,
Krampus.
Krampus
è un grande film di Natale.
Allora domani ti voglio, dopo sui commenti di Love Actually, stasera te lo vedi.
No. Questa sera c'ho da fare, ho da vedere altre cose.
Vabbè,
no,
hai tempo fino a Natale.
Va bene, in realtà va bene. Se vuoi dovrò risolvere questa cosa, perché obiettivamente dicono tutti che Love Actually è uno di quei film di Natale assolutamente da recuperare. Vorrà dire che farò questo sforzo. No, non è uno sforzo, perché per me è sempre un piacere. So che ci sono tanti attori famosi, tra cui anche Bill Nighy in questo film, tanti volti noti del mondo dello spettacolo britannico, se non vado errato.
Esatto,
è un film,
sì, infatti, il nostro Hugh Grant e tanti altri.
Hugh Grant che non sa più cosa fare, quindi sì,
intanto...
fa anche questi film.
Bene, chiudiamo il nostro commento su i film di Natale e vi lasciamo ascoltare le ultime note di Experience di Ludovico Einaudi.
Esattamente. Sulle note di questa splendida musica si chiude la puntata di oggi nella Giusta Frequenza. Ringrazio come sempre Gaia Canestri per avermi accompagnato in questo viaggio.
Ma grazie a te.
Grazie di rendere più luminosa questa redazione.
No, addirittura.
Assolutamente.
Dai, allora, proprio, insomma, questi sono i complimenti di oggi, verrò anche domani.
E vai, perché il Natale risplende di più se c'è Gaia Canestri con la sua verve, con la sua musica. Ringraziamola quindi e vi diamo appuntamento domani con la Giusta Frequenza. Ciao.
Ciao.